Lode e grazie al Signore, che parola meravigliosa. E il bello della parola di Dio è che tutto è vero, che tutto è giusto, che possiamo fare affidamento su Dio e sulla Sua parola. Noi, in quanto esseri umani, a volte diamo una parola, non riusciamo a mantenerla, dobbiamo correggerci. Dio non ne ha bisogno, Egli mantiene ciò che promette, rimane fedele alla Sua parola per l'eternità. È scritto in Isaia capitolo 40, la parola del Signore rimane in eterno. E Pietro riprende la stessa parola nel Nuovo Testamento e dice: il Vangelo che annunciamo è questa parola di Dio che rimane in eterno. Il fiore appassisce, l'erba si secca, ma la parola del Signore rimane in eterno. Quando si ascolta questo e lo si accoglie con fede nel proprio cuore, quale certezza, quale fiducia, quale assoluto. Il fratello Branham ha tenuto una predica dal titolo L'assoluto. Sono stato rimproverato o mi viene contestato perché non do un titolo alle prediche, come faceva il fratello Branham. Voglio dirvi anche perché. Non posso soffermarmi su nessun tema in particolare, così come mi viene lo trasmetto, secondo la parola della Scrittura, ciò che ho ricevuto dal Signore ve lo trasmetto. Se volessi dare un titolo a una predica, non saprei cosa ne verrebbe fuori. Vedete, gli uomini di Dio non sono qui per copiare gli uni dagli altri. Sono qui affinché ciascuno adempia la missione così come gli è stata data e non in altro modo. Una volta ho sentito il fratello Branham dire, quando Billy Graham era a Louisville per una colazione con i predicatori, che il fratello Branham disse: non posso prendere il posto di Billy Graham. E in seguito aggiunse: dubito che lui possa prendere il mio posto. E sapete bene che il fratello Branham ha sempre avuto un certo senso dell'umorismo. E questo vale in senso molto ampio anche per me. Non so se il fratello Branham avrebbe saputo orientarsi e muoversi in tutti i paesi del mondo come il sottoscritto. Lui aveva la sua missione, io la mia. La parola che ci è stata letta è così preziosa. Vorrei leggere almeno il primo versetto del Salmo 125, o magari entrambi ancora una volta, quelli che confidano nel Signore. Questa è la condizione, confidare nel Signore. Quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Se noi come credenti abbiamo riposto la nostra fiducia nel Signore, allora rimaniamo saldi in tutte le tempeste. Nessuno ha mai sentito dire che il monte Sion sia stato scosso da alcuna tempesta. Esso rimane saldo in eterno. Un uomo che ha ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo, che è stato fondato sulla parola di Dio e che ripone la sua fiducia nel Signore, non in se stesso, non in una dottrina, non in una chiesa, non in un profeta o in un uomo di Dio, ma nel Signore. È simile al monte Sion che non vacilla, che rimane saldo in eterno. Potreste dire, è una grazia immensa che noi come credenti possiamo stare così saldi come una roccia, rimanere immutabili nel Signore e non vacillare. Ma così dice la parola di Dio ed è proprio così. Noi non siamo sballottati dalle diverse dottrine perché siamo stati saldamente fondati nella parola di Dio e per questo la fermezza o la costanza non sta in te e in me, ma sta nel Signore. E se Lui è in noi, allora rimaniamo saldi con Lui, con la roccia che non vacilla, ma rimane salda. E poi il versetto 2. Gerusalemme è circondata dai monti, e così il Signore circonda il suo popolo ora e per sempre. Non solo per qualche giorno, ma da ora in poi per l'eternità. E chi è già stato in Israele sa che Gerusalemme è circondata da montagne. Così il Signore circonda il suo popolo, ora e per sempre. Anche il terzo versetto mi tocca il cuore. Lo scettro dell'empio non rimarrà per sempre sull'eredità dei giusti. Che cosa che fare lo scettro dell'empio con l'eredità dei giusti? Eppure il fratello Branham dice in una predica: viviamo al di sotto del livello che Dio ci ha dato. La Chiesa non è ancora dove dovrebbe essere, dove le spetta di stare. Possa il Signore brandire il suo scettro e frantumare tutto ciò che è scettro empio, affinché non siano le circostanze a dominarci, ma il Signore sulle cui spalle riposa il dominio, il Signore che tiene lo scettro nella sua mano. Chi ha lo scettro ha il governo e il re ha l'ultima parola. Il nostro Signore, il nostro Re, Egli ha lo scettro. E sta scritto, lo scettro non si allontanerà da te finché non verrà colui al quale appartiene. Egli è venuto, a lui spetta e lo scettro riposa sulle sue spalle. Ci sarebbe molto da dire al riguardo, leggiamo alcuni passi biblici per una breve riflessione. Viviamo nei giorni in cui tutto deve giungere al compimento. Tutto si compirà. Tutto dovrà compiersi perché Dio lo ha detto così nella sua parola. Anche se a volte siamo assaliti dal pensiero che tutto si stia trascinando, possiamo comunque essere certi che Dio veglia sulla sua parola per far sì che si compia al momento giusto. E in questo non ci serve fretta ma pazienza per lasciare che il Signore agisca. Nella parola introduttiva abbiamo letto: quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore. A chi dovremmo rivolgerci? Da chi dobbiamo andare? Solo Lui ha parole di vita eterna, e non solo. Egli ha anche la parola giusta, nel giusto tono, al momento giusto. Il conforto per tutto ciò che ci preoccupa ce lo offre. Non possiamo aspettarci nulla dagli uomini, da Lui possiamo ottenerlo. Io mi sono ricordato del Signore, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Che meraviglia sapere che Dio vive, che esaudisce le preghiere, forse non sempre così in fretta come vorremmo. Anch'io porto con me una richiesta di preghiera, e so che il Signore ascolta le preghiere, e se si aspetta, se ne vedrà l'adempimento. Nel versetto 9 abbiamo letto: quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Nessuno lo sa meglio dei credenti che la nostra salvezza risiede solo in Dio, che ci ha donato la salvezza in Cristo. E poi il versetto 10: ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Nessuno in tutto l'Antico Testamento ha sperimentato così profondamente nel corpo, nello spirito e nell'anima lo stato di perdizione e la salvezza come Giona. Lo abbiamo compreso quando qui si parla di salvezza. Dobbiamo anche tenere conto del contesto. Giona fu gettato in mare e fu gettato nel mare e scomparve. Il pesce lo trascinò nelle profondità, laddove si trova il fondo. Senza speranza, senza nulla, scendeva sempre più in basso. Di così non si poteva andare più in basso. E lì gridò al Signore e Dio lo esaudì. Era perduto, era abbandonato, e poi è arrivata la salvezza, poi è arrivata la misericordia di Dio, poi è arrivata la salvezza. Così è per ogni essere umano: viene separato da Dio, perduto, nato in questo mondo. Il suo cammino non conduce immediatamente verso l'alto, ma verso il basso, perché la via larga che conduce alla perdizione. Ma poi, come possiamo testimoniare, è arrivata la salvezza. La salvezza è venuta dal Signore. E l'ho detto da qualche parte proprio di recente: chi non ha provato nell'anima il dolore totale, il dolore della separazione da Dio, il dolore di sentirsi perduto, il dolore del giudizio divino, e non può davvero testimoniarlo come un'esperienza vissuta e poter dire: ero perduto, ma Dio ha avuto pietà di me e mi ha accolto. Se qualcuno accetta solo un insegnamento senza aver vissuto questo processo di essere completamente perduto, separato da Dio, la condanna è su di uno, come è scritto: il salario del peccato è la morte, e così la morte è entrata in tutti gli uomini. Il punto è, almeno per me, questo, che non mi basta aver proclamato correttamente il Vangelo davanti a Dio dal punto di vista dottrinale. Bisogna anche sottolineare che ognuno vive un'esperienza personale di salvezza con Dio. Deve esserci questa esperienza. E questo lo auguro a tutti noi con tutto il cuore. E allora arriverà anche l'unione con Dio e l'unione con la parola di Dio. Per quanto riguarda gli avvenimenti attuali, sappiamo bene che il punto focale rimarrà Israele fino alla fine. Si può rigirare la questione come si vuole. Possono accadere molte cose in tutto il mondo. Possono eruttare vulcani. Ci possono essere terremoti, inondazioni, guerre, carestie, tempi di penuria, come predice la Sacra Scrittura. Tutto questo accadrà e sta già accadendo. Ma ciò che rimane sempre all'ordine del giorno è Israele. Se un vulcano erutta qui o là, allora succede prima o poi e da qualche parte. Con Israele invece rimane sempre nello stesso posto e riguarda sempre il popolo di Dio. Vorrei leggere per il sollievo di tutti noi due o tre passaggi biblici dai quali emerge che il Signore prenderà in mano la questione di Israele e ne cambierà il corso. Alla fine non saranno Sharon né Shamir, e come si chiamano tutti loro, né Itzak, ma sarà proprio alla fine il Signore, il Dio Onnipotente, a prendere in mano la sorte del suo popolo. E allora non ci sarà una conferenza al Cairo o a Damasco o altrove. Allora Dio stesso agirà e tutti gli altri dovranno sottomettersi. Da Amos capitolo 9, vorrei leggere qui il versetto 11. Amos capitolo 9, versetto 11. Quel giorno io voglio rialzare la capanna di Davide che è caduta. Ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò com'era nei giorni antichi. E poi subito dopo da Amos 9, versetti 13 e 14. Ecco vengono i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore e chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno. Io libererò dall'esilio il mio popolo Israele. Notiamo qui ciò che viene detto. Allora io voglio, così dice il Signore nella sua parola, io li voglio liberare dall'esilio il mio popolo. Israele, essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno, e così via. Ciò che mi sta a cuore è l'idea che occorre attendere il momento in cui Dio agirà, sia per la Chiesa che per Israele. Possiamo, come anche i capi e guide in Israele, fare ciò che nel frattempo va fatto, ma poi riconosciamo i nostri limiti. Dio compirà l'opera finale nella Chiesa e in Israele. Qui è scritto: quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta. A questo proposito vorrei leggere il passo degli Atti degli Apostoli 15, dove è stato citato nel Nuovo Testamento. Anche allora c'erano uomini di Dio che potevano già dire ciò che accadrà. Atti degli Apostoli, capitolo 15, in particolare il versetto 18. Ma per contestualizzare, lasciatemi leggere a partire dal versetto 13. Atti degli Apostoli 15, dal versetto 13. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliere tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti». Amen. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose. Dice il Signore che fa queste cose a Lui note fin dall'eternità. Che parola meravigliosa! Quasi 2000 anni fa, Giacomo pronunciò queste parole per conto del Signore, ribadendo ciò che era stato rivelato fin dall'inizio, manifestato fin dall'eternità. Mi piace anche l'espressione "così dice il Signore" nel versetto 17, affinché il rimanente degli uomini cerchino il Signore. Quando lo cercheranno, quando egli ricostruirà la capanna di Davide che era caduta. Potrei citare immediatamente diversi passi biblici a questo proposito, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose. Non è solo "così dice il Signore", ma il Signore si è impegnato a mantenere la sua parola. L'ha pronunciata, l'ha promessa, è Lui che compie tutto questo, come è stato annunziato fin dall'eternità. Quante volte l'abbiamo già detto, Dio non fa progetti oggi. Egli, prima che il tempo avesse inizio, ha inserito fin dall'eternità l'intero corso del tempo nel suo programma e secondo il suo eterno disegno tutto procede finché il tempo non sfoci nuovamente nell'eternità. In altri passi della Bibbia, specialmente nel profeta Ageo, viene confermato in che modo Dio stesso in quel momento non solo parlerà ma agirà. Leggo solo brevemente questi passi, Ageo capitolo 2, versetto 6. Agai 2, versetto 6. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare il cielo e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni. Mi rallegra il fatto che non saranno i capi e sovrani terreni a farlo, ma il Signore stesso. Da Ageo capitolo 2, dal versetto 21, parla a Zorobabele, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare il cielo e la terra, rovescerò il trono del re e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni. Questo mi rallegra e credo che lo facciamo tutti noi. Ci rallegra che Dio sia al comando, che sia sul trono, anche se a volte si dice che non si fa né sentire né vedere. Gesù disse allora: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Il mondo non lo vede. Dopo la risurrezione nessun incredulo ha visto il Signore. Prima la gente poteva dire: non abita forse qui, insieme alle sue sorelle e ai suoi fratelli, e così via. Ma dopo la risurrezione nessun incredulo ha visto il Signore, solo i credenti. E se pensate che Tommaso fosse un incredulo, io credo che volesse solo avere la certezza. Non va annoverato tra gli increduli, ma al massimo tra i credenti che hanno difficoltà a credere al soprannaturale proprio nel momento in cui è accaduto. E così ancora oggi. Il mondo non vede il Signore, non lo sente, non ha alcuna sensibilità per lo spirituale. Non solo alcuni hanno visto subito dopo la sua risurrezione, come Maria, Pietro, Giovanni, alcuni sulla strada per Emmaus, e poi in Prima Corinti 15 è scritto che più di 500 fratelli lo hanno visto contemporaneamente. Ma dopo la sua risurrezione si è rivelato solo ai suoi. Cari, questo vale ancora oggi. Il mondo incredulo può testimoniare: non abbiamo visto nulla di Dio e non abbiamo sentito nulla. I credenti invece possono dire: abbiamo visto il Signore camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Lo abbiamo udito, possiamo testimoniare che si è rivelato a noi. Il mondo non mi vede più, ma voi mi vedrete. E per questo è necessario che apparteniamo al popolo dell'Alleanza, che siamo diventati figli del Nuovo Testamento, della Nuova Alleanza, nei cui cuori Dio ha potuto deporre la sua parola. A questo leggo la promessa di Geremia 31:31 e poi nel capitolo 8 della lettera agli Ebrei. Geremia 31, sappiate bene, verrà il tempo, così dice il Signore, in cui stipulerò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Sapete, ho chiesto al fratello Goldina se questa parola del profeta Geremia si fosse adempiuta o meno, se Dio avesse stretto o meno questa nuova alleanza che aveva promesso nell'Antico Testamento. Noi crediamo a ciò che il nostro Signore disse in Matteo 26:28. Questo è il nuovo patto nel mio sangue. Egli ha consacrato la prima alleanza e ha donato per grazia anche la seconda, la nuova alleanza. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 8, leggiamo al versetto 10. No, il patto che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, così dice il Signore. Metterò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Che parola meravigliosa! Non gli estranei, non i non credenti che non accolgono la parola e rifiutano il Signore come Redentore, come Salvatore, ma coloro che diventano credenti. Mi rallegra che ancora oggi sia vero. Il mondo non mi vede più, ma voi mi vedrete. Siate onesti. C'è un cantautore che canta quando ti contemplo nella tua parola. Che cos'è? Noi vediamo Dio, lo ascoltiamo, siamo uniti a Lui attraverso il Suo Spirito, abbiamo ricevuto la vita da Dio e abbiamo ricevuto il Suo Spirito, come scrive Paolo ai Corinzi. Per riconoscere da ciò e attraverso ciò che ci è stato donato da Dio per grazia. Mi rallegro del fatto che sia Dio a operare tutto in noi, che sia Dio a mantenere e adempiere la Sua parola con la Chiesa e con Israele, che sia Dio a elevarsi e a portare a compimento la propria opera. Per determinati motivi e circostanze negli ultimi giorni ho riflettuto su ciò che noi, in quanto credenti biblici, abbiamo tratto a titolo personale dal messaggio divino della parola rivelata per noi, come in che misura ci siamo lasciati inserire con fede e obbedienza nel piano divino di salvezza. Tutti conosciamo a memoria il versetto Atti degli Apostoli 3:21, secondo cui il Signore Gesù rimarrà in cielo fino ai giorni della restaurazione di tutto ciò che Dio ha annunziato per bocca dei Suoi santi profeti. E qui ci poniamo chiaramente la domanda: abbiamo solo percepito e ascoltato questo messaggio divino a livello dottrinale, lasciandolo scorrere a destra e a sinistra senza pensare troppo e chiedendoci cosa ne sarà degli altri, oppure ci siamo lasciati integrare personalmente nell'ordine divino. E penso in particolare a alcuni passaggi specifici della lettera a Timoteo che Paolo ha scritto in riferimento alla fine dei tempi, descrivendo ciò che sarebbe accaduto fra il popolo. L'orgoglio, potete leggere l'intero testo, se volete, il rapporto tra genitori e figli e così via. E sono giunto alla conclusione. Qualunque cosa possa accadere in questo mondo tra gli increduli, tra i credenti, l'ordine divino dovrà essere ristabilito. In casa, in famiglia, nel matrimonio, tra genitori e figli, tra donne e uomini, in tutti e in ogni cosa per la gloria di Dio. L'abbiamo compreso? Esternamente possiamo dire molto rapidamente: Dio ristabilirà ogni cosa, metterà ogni cosa al posto giusto, la riporterà al suo ordine. E poi non pensiamo affatto a noi stessi, ovvero al fatto che anche noi dobbiamo trovare il nostro posto affinché l'ordine divino regni anche in noi. L'abbiamo capito? Non basta pensare che sia Dio a occuparsi di tutto questo adesso e che alla fine arriverà il grande evento che tutti noi stiamo aspettando, ma questo ordine divino deve iniziare da noi. Si tratta del compimento della Chiesa, la sposa. Quando viene detto che Gesù rimarrà in cielo fino al momento in cui tutto sarà riportato al giusto ordine, allora si può intendere solo il giorno del rapimento e nient'altro. E poiché tutti noi attendiamo il rapimento, dobbiamo comprendere che questo ordine divino si manifesta effettivamente ovunque, nei cuori e nelle case. E se a voi, amate sorelle, a volte, come può sembrare a prima vista, viene richiesto un po' di più rispetto ai fratelli, ciò ha una ragione d'essere. Chi conosce la Sacra Scrittura sa esattamente dove sta la mancanza, e nemmeno per noi, questo non è una scusa per noi, ma ricordate ciò che il fratello Branham vide nel 1933. Non erano gli uomini, erano le donne che avrebbero abbandonato il proprio posto. Erano le donne che non si facevano dire nulla, e chi non si ricorda la predica del fratello Branham in cui menzionò l'esempio di una sorella pentecostale che era così piena di spirito da poter indossare scarpe con tacchi altissimi, fare e disfare a suo piacimento. E il fratello Branham disse: sorella, così non puoi percorrere la via stretta. E la sua risposta fu: ti dimostrerò che posso percorrerlo così. E cosa accadde? Scivolò e cadde nel baratro con un grande grido . Che cosa significa? Lasciatemelo dire molto chiaramente. Anche nelle case dei credenti ci sono abbastanza famiglie in cui non c'è più alcun ordine divino. E se ora vi sembro all'antica, perdonatemi. ma anche solo 15, 20, 30 anni fa tutte le figlie rimanevano in casa fino al matrimonio. Si sentivano a casa e a proprio agio in famiglia. Perché cosa è successo negli ultimi anni? Tutti vogliono essere indipendenti, tutti vogliono, tutti desiderano. E dove è finito l'ordine divino? Dove è finito ciò che per 6.000 anni è stato valido e di uso comune e valeva allo stesso modo sia per i credenti e per gli increduli? Lo spirito del tempo non ha travolto solo gli increduli, ma ha travolto anche i credenti. Riuscite a capirlo? Ha travolto anche i credenti e ovunque ci sono lamenti e sospiri nei cuori. Si può leggere la Bibbia esteriormente, si può pregare, si può pensare di essere in pace con Dio. Si è in pace con Dio solo quando ci si è sottomessi all'ordine divino, né prima né dopo, ma solo allora. E a tutte quelle persone che hanno davvero assaporato il calice della salvezza e hanno compreso che il Signore è benevolo, che si liberino di questo spirito del mondo, poiché esso non è compatibile con lo Spirito Santo. L'ordine divino si trova qui nella parola di Dio e su questo ci sarebbe molto da dire. Come già osservato poco fa, fino a pochi anni fa tutto procedeva come ai tempi di Adamo, ma negli ultimi anni tutto è cambiato. Ancora oggi ripenso al giorno in cui, perdonatemi, potete anche sorridere ogni tanto durante un sermone serio. Ho visto la prima donna con le labbra rosse. Per me fu uno shock tale che tornai a casa senza nemmeno rendermi conto di cosa stesse succedendo. È successo molti anni fa, alla fine degli anni 40, forse nel 1949, ma cosa è successo da allora? Il mondo femminile e gli stilisti non sanno più cosa inventarsi per compiacere il diavolo. È tutto ciò che viene sempre messo in primo piano. Mi viene in mente anche una cara sorella in un sermone, come sempre io lo faccio molto raramente, ma lui lo faceva spesso perché lo Spirito di Dio lo esortava a farlo. Il fratello Branham disse: non poteva lasciar passare le donne in quel modo perché Dio non le lasciava passare in quel modo. E come profeta di Dio non aveva scelta, doveva dire la verità così com'era senza usare mezzi termini. E in ogni caso in quel preciso sermone aveva menzionato che è una vergogna quando le donne in pantaloncini si abbronzano all'aperto, non nel cortile sul retro, ma nel giardino davanti a casa, che poi gli uomini passano di lì e le vedono in quel modo. E dopo questa potente predica, una cara sorella si avvicinò e disse: fratello Brana, sono così felice che ciò che hai detto non si applica a me. Non indosso pantaloncini, indosso pantaloni lunghi attillati. E allora il fratello Branham rispose: ma questo è ancora peggio. E naturalmente quella signora rimase profondamente delusa, pensava di essersela cavata senza macchia, e invece ecco, non va bene così. Perché devo dire queste cose oggi? Probabilmente perché tutti noi, uomini e donne, fratelli e sorelle, bambini, padri e madri, dobbiamo comprendere che la Bibbia dice: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, in cui le persone saranno vanagloriose, superbe e avide di denaro. Potete leggere l'elenco completo in 1 Timoteo 3, in 2 Timoteo 4. Potete trovarlo ovunque nelle lettere di Pietro. Ma ecco la domanda: a chi si riferisce questa descrizione? Forse ai veri credenti, al gregge riscaldato dal sangue che si è identificato con la parola di Dio, oppure la descrizione del carattere che il mondo avrà negli ultimi tempi della fine? E dobbiamo semplicemente dire che Dio fa una distinzione fra il credente e il non credente, tra chi lo serve e chi non lo serve. Quindi, se viene presentato un registro completo, non può certo trattarsi della condizione della Chiesa, vero? Ma vi prego, ve lo leggo solo perché sappiate che è scritto proprio così. E allora dovete semplicemente dare ragione a Dio e non pensare che questa sia la situazione in cui si trova la Chiesa. Qui in 1 Timoteo capitolo 4 è scritto: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni aposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. E poi si continua ancora, ma il riferimento diretto si trova qui in 2 Timoteo capitolo 3, versetto 1, dal versetto 1. O sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti. E questa è la situazione della Chiesa? No, ancora no. Questa è la condizione degli uomini oggi, nella fine dei tempi. La situazione della Chiesa, lo chiedo a Dio, deve pur essere ben diversa. Se tutto questo si applicasse alla Chiesa di Dio, sì, che cosa sarebbe allora la Chiesa di Dio? Allora non sarebbe più la Chiesa di Dio, no. Qui si dice molto chiaramente, perché gli uomini saranno, non i credenti, non i santi e gli amati in Cristo, ma gli uomini di questo mondo avranno e mostreranno questo carattere, ma non i credenti. I credenti si lasceranno strappare via da questo mondo. E il Signore disse: voi non siete di questo mondo, come nemmeno io sono di questo mondo. E disse: se hanno odiato me, odieranno anche voi. I credenti non appartengono a questo mondo, né fanno parte di esso, tantomeno il mondo appartiene a loro. Ed ecco il punto. Molti sono usciti dal mondo, ma non hanno eliminato il mondo da se stessi, bensì continuano a essere guidati dallo spirito del tempo. In Colossesi 3 l'Apostolo ha effettivamente sintetizzato il concetto ed elencato i punti uno dopo l'altro. Colossesi capitolo 3 dal versetto 18. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Capite di cosa si tratta? E poi continua: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Qui ci si rivolge a tutti, a ciascuno. E poi: figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Sì, se oggi qualcuno dice qualcosa a un cosiddetto o un ragazzo che sta crescendo, beh, cosa succede allora? Allora si sente dire sei all'antica, non sei al passo con i tempi. Di nuovo la domanda, siamo al passo con i tempi o ci lasciamo guidare dalla parola di Dio? Cari, il giudizio comincia dalla casa di Dio. La correzione, la restaurazione, l'ordine divino e la manifestazione della potenza di Dio deve e sarà efficace nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Ed è per questo che è semplicemente necessario che questo ordine stabilito nella parola di Dio per i credenti sia rispettato da tutti noi per grazia, affinché diamo a Dio la possibilità di plasmare la nostra vita come uomo, come donna, come padre, come madre, come figlio, qualunque cosa noi siamo, e ci lasciamo inserire in questo ordine divino. E solo allora, quando avremo compreso questo ABC, come a volte lo definiva il fratello Branham, sarà possibile vedere anche le cose successive e viverle con Dio. Abbiamo capito bene? Dio ha buone intenzioni nei nostri confronti. Non vuole lasciarci andare così, e lo ripeto ancora una volta, nel nome del Signore, secondo la parola di Dio. La descrizione della fine dei tempi, che descrive l'allontanamento da Dio, l'allontanamento dell'umanità da Dio è una cosa, e la Chiesa chiamata fuori, separata, purificata e santificata, è una schiera composta da molti membri. Ella è inserita nella volontà di Dio, che nella parola di Dio non solo ci viene promessa, ma ci viene anche presentata in modo chiaro e inequivocabile. Possiamo dire amen a questo? E così distinguiamo effettivamente ciò che appartiene a questo mondo e ciò che appartiene al regno di Dio. Nel mondo le cose mondane seguono il loro corso. Nel regno di Dio vale ciò che Dio ha stabilito per il regno di Dio. Visto che siamo già in tema, ci sarebbero ancora due o tre passaggi da leggere. Li leggerò ora e ognuno potrà portarli a casa e meditarci sopra. Vorrei leggere ancora alcuni versetti dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1. Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Qui viene descritta la schiera che è stata eletta prima della fondazione del mondo per partecipare a ciò che Dio ha preparato per i Suoi. Mediante la santificazione dello Spirito a ubbidire. Ed è proprio questo il punto. Come scrisse Paolo alla Chiesa di Roma, per suscitare l'ubbidienza della fede fra tutti i popoli. La fede che viene dalla predica va di pari passo con l'ubbidienza e l'ubbidienza con la fede, diventando così attuatori della parola e non solo semplici ascoltatori. Chi infatti ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che prende lo specchio, vi si guarda dentro, vede come è fatto e poi se ne va per la sua strada. Non deve essere così, non deve rimanere così, deve cambiare. Oggi guardiamo insieme, io da parte mia, tu da parte tua, e ciascuno guardi nel proprio specchio e non veda l'altro. L'uomo non veda la donna non veda l'uomo, i padri non vedano i figli non vedano i padri. Ciascuno guardi nello specchio, ciascuno veda se stesso e davanti a Dio ne tragga questo e dica: Signore, desidero occupare il mio posto davanti a te così come hai stabilito nella tua parola. Dammi la forza di diventare un attuatore della tua parola. Se lo faremo tutti, ben presto la benedizione di Dio scorrerà in grande abbondanza e vedremo la gloria di Dio. L'ordine divino, non dimentichiamolo, che deve essere ristabilito prima del ritorno di Gesù Cristo. È di fondamentale importanza nella Chiesa, nella comunità. E se per grazia ci consideriamo una piccola parte della Chiesa, del suo insieme, allora rendiamo allora vogliamo dare ragione a Dio, alla sua parola, sottomettendoci semplicemente a tutto ciò che dice la Sacra Scrittura. Proprio oggi ho letto il passo in cui è scritto: le donne anziane esortino le più giovani ad amare i propri mariti, e così via. E ho pensato tra me e me: se oggi una sorella più anziana si avvicinasse a una più giovane e volesse dirle qualcosa, beh, diciamolo onestamente, cosa succederebbe? Ma cosa, così sta scritto nella Bibbia, dobbiamo sforzarci di leggere la parola di Dio applicandola a noi stessi. Non solo leggere pensando agli altri, ma leggere in relazione a noi stessi, affinché la parola ci interpelli, affinché attraverso di essa possiamo rimetterci in riga, correggerci e diventare veramente uniti a Dio. C'è la predica del fratello Branham, Unione di tempi e segni. È davvero tutto di unificazione a tutti i livelli, politicamente, economicamente, religiosamente, tutto si sta unendo. L'intera terra viene scossa da una parte e dall'altra, i popoli non sono più ciò che erano 10 anni fa. Tutto è in movimento. Perché? C'è un senso e uno scopo. Prendiamo l'Europa, se è scritto che tutti si sottometteranno a quest'unico uomo che detiene il dominio religioso e politico, anche se la gente non se ne rende conto. Se in Apocalisse 13, versetto 8, è scritto che tutti gli abitanti della terra lo adoreranno, allora è vero. E se è scritto che gli sarà dato potere su tutti i popoli e tutte le lingue, allora anche questo è vero. È vero o no? Ve lo leggo. Ho l'impressione di vedere alcuni volti scettici e questo non mi piace, perché la parola di Dio è pur sempre la parola di Dio. Ed ecco cosa c'è scritto in Apocalisse 13, versetti 7 e 8. Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu dato di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazioni. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra. il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Potrei leggervi ora i passaggi delle Sacre Scritture in cui si dice che il nostro Signore regnerà su tutta la terra. Che regno... va bene, solo due passaggi veloci. Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Potremmo leggere un gran numero di passi biblici, precisamente quelli in cui si dice che il Signore regnerà su tutta la terra. Il migliore nell'Antico Testamento su questo tema è Zaccaria capitolo 9, dove è scritto che il Signore, allora l'ho detto bene, Zaccaria 9, intendo Zaccaria 14, versetto 9. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Ma prima che Cristo, nostro Signore, regni su tutte le lingue, i popoli e le nazioni, l'Anticristo prenderà il suo posto qui sulla terra, facendosi acclamare come la massima autorità su questa terra. L'ho letto io stesso e scritto nei libri, gli storici lo hanno riportato. L'uomo in Vaticano è scritto nero su bianco. Lui è il giudice supremo per tutti i popoli, per tutti i presidenti, per tutti i governi del Vaticano. Egli è l'autorità suprema, il giudice supremo su tutti i popoli, su tutti i regni, su tutti i presidenti. E questa è la pretese che viene avanzata. Cristo è il Signore ereditario di tutta la terra. Quando poserà il piede sulla terra e sul mare, ruggirà come un leone, allora tutto gli sarà sottomesso ed egli regnerà come re. Ma quest'uomo deve ora ricoprire questo ruolo affinché tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato cadano nella trappola, gli rendono omaggio e si uniscano alla causa. Capite perché siamo particolarmente grati al fratello Branham e al suo ministero? Siamo particolarmente grati a Dio perché nella nostra generazione c'è stato un profeta al quale per grazia è stata rivelata anche l'Apocalisse, che era rimasta segreta e misteriosa. Da qualche parte ho sentito che Billy Graham si sta preparando per la sua quarta visita al Papa. Cari, vediamo dove conducono tutte queste vie. C'è un Dio in cielo che ha un popolo sulla terra che ascolta e rispetta la sua parola, che si lascia guidare e orientare da Dio, che ascolta e comprende il comando del momento e non lo ignora con leggerezza, dicendo magari: sì, Dio ci ha dato un messaggio meraviglioso. Chi sono questi noi? Quale messaggio ti ha dato personalmente per il tuo cammino? A cosa devi prestare attenzione tu? A cosa devo prestare attenzione io? A cosa dobbiamo prestare attenzione noi? Cosa riguarda te, me, tutti noi, ciascuno nel proprio ambito? E poi cosa riguarda l'intera Chiesa? Lo capite? Non solo un messaggio generico che sfiora personalmente ciascuno a destra e a sinistra, ma un messaggio che coinvolge l'intera l'intero popolo di Dio con la vita, con la fede, con l'insegnamento, con tutto. Nessun ambito, come canta l'autore del canto, affinché nessun ambito sfugga più alla tua influenza, affinché Dio possa diventare tutto in tutti. Infine, a cosa servirebbe a me, a te, a noi, se vedessimo chiaramente lo sviluppo complessivo, se non permettessimo a Dio di mettere ogni cosa in ordine dentro di noi, se non trovassimo ciascuno nel compito che gli è stato affidato da Dio, se non ci trovassimo in questo, il proprio posto, dobbiamo prendere il nostro posto e non... Cosa sarebbe se non trovassimo pace interiore davanti a Dio? Non andare oltre la parola, guardarci dentro, lasciarci parlare da essa, guardarci nello specchio della parola e poi dire: Signore, donami grazie e la forza di essere ciò che Tu vuoi che io sia. I figli avranno il loro rapporto con i genitori con i figli, per quanto dipende da noi. Non possiamo decidere per gli altri. Se una donna vuole rimanere non credente, scrive Paolo in 1 Corinti 7, il marito non ne ha colpa. Se l'uomo vuole rimanere non credente, che colpa ne ha la donna? Qui ognuno deve prendere il proprio posto davanti a Dio, ciò che fanno gli altri a far loro. Assumi la tua posizione, il tuo posto davanti a Dio e allora avremo tutti fatto un bel passo avanti e sicuramente la benedizione di Dio riposerà su tutti noi. E come abbiamo detto fin dall'inizio, per quanto riguarda Israele, lo sviluppo in generale, tutto sta avvenendo proprio come era stato predetto nella parola. Forse una breve osservazione sugli avvenimenti in Jugoslavia, anche se noi non abbiamo nulla a che fare con la politica, ma sono proprio le due, diciamo, province, cattoliche e romane, che si stanno ribellando. E chi conosce bene la storia sa che nell'aprile del 1941 in Croazia vivevano 2 milioni di serbi. E sapete cosa accadde? Ufficialmente nell'aprile del 1941 ne furono uccisi 600.000, ma non dall'esercito tedesco, bensì dai croati, che sono cattolici romani, dagli Ustascia. Potete leggerlo sulla rivista The Spiegel e in numerosi documenti. Ancora durante la mia ultima visita, l'anziano padre del nostro Momo Petrovic mi ha detto in Jugoslavia: signor Frank, non erano 600.000, erano 800.000 i serbi che sono stati uccisi dai croati. Gli uni di fede greco-ortodossa sono stati massacrati. Gli altri invece si trovavano sotto lo stesso tetto del vescovo Stepinek. Non avete visto le immagini all'ingresso delle truppe tedesche? Il vescovo con la croce in testa, vestito di bianco a destra e a sinistra, l'intero clero marciava in testa con la croce alzata e i militari venivano solo dopo. Leggo moltissimo durante tutti i miei voli, ho visto tutte quelle immagini. Ne ho portata una oggi con me, Hitler, su questa pagina della rivista The Spiegel, dall'ultimo numero della settimana scorsa. Se si legge l'articolo si capisce cosa sta succedendo. Non si tratta solo di un'Europa unita, si tratta di un'Europa cattolica romana unita. e chi non l'ha capito è accecato. Tre frasi tratte da quanto scritto qui in questo articolo dello Spiegel della scorsa settimana a pagina 120. Intellettuali sloveni e croati hanno recentemente ribadito a gran voce la loro appartenenza allo spazio culturale mitteleuropeo. In Serbia ciò è stato immediatamente interpretato come il desiderio di erigere un baluardo cattolico contro la Serbia ortodossa. Tutti sanno che l'intera popolazione serba è greco-ortodossa, mentre la Slovenia e la Croazia sono cattoliche romane. E all'epoca 250.000 persone si sono convertite al cattolicesimo, mentre il resto fu massacrato. E oggi la minoranza è perseguitata. Ma ascoltate cosa c'è scritto ancora. Già 3 anni fa, in una conferenza su un'Europa centrale cattolica, l'intellettuale sloveno aveva messo in guardia da questo. Anche i politici, anche le persone che qui scrivono in modo semplicemente laico, sanno cosa si sta profilando e sanno anche chi c'è dietro. Sapete, se non avessi dovuto predicare, anch'io sarei entrato in politica. La questione mi ha semplicemente interessato e questi avvenimenti mi toccano da vicino. Si vedono molto, molto chiaramente. Per questo il richiamo: voi, popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro. Ora vediamo la grande unità sotto il Vaticano, attraverso il Consiglio Ecumenico delle Chiese, attraverso le varie istituzioni, ma solo uno rimane il capo e sappiamo bene chi è. La Chiesa di Gesù Cristo non ha un capo che si trovi da qualche parte sulla terra. La Chiesa di Gesù Cristo conosce un solo capo ed è Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La politica odierna è talmente intrisa di religione che i gesuiti e l'Opus Dei, i due pilastri della Chiesa romana, occupano oggi posizione chiave ovunque. Perché lo dico? Lo dico semplicemente per chiarire questo punto. Ciò che sta accadendo ora è la rinascita dell'impero romano come lo vide Daniele. L'ultimo impero mondiale sta sorgendo sotto i nostri occhi e tutti i popoli devono essere sballottati qua e là alla ricerca di un appoggio proprio in questo grande impero al quale alla fine tutti dovranno sottomettersi. Noi apparteniamo al regno di Dio. Noi, come allora i 3 uomini e come Daniele, siamo ancora in questo mondo, ma non apparteniamo a questo mondo. Allora erano in cattività a Babilonia. Noi siamo ancora qui, ma non per molto. Grazie a Dio, non per molto. Quando tutto il mondo acclamerà quest'uomo e quando tutto il mondo griderà pace, pace, e quando ci sarà gioia e anche Israele sarà coinvolto, allora noi come Chiesa accadrà più o meno allo stesso momento. Il riconoscimento di Israele e il rapimento della Chiesa coincideranno all'incirca nello stesso momento. Perché allora, secondo il profeta Daniele e anche secondo Apocalisse 11, dovrà ancora avere luogo il ministero dei 2 testimoni. Ma dal punto di vista dottrinale non vogliamo approfondire ulteriormente queste cose oggi. Da parte mia sono lieto che Dio ci abbia aperto gli occhi, che viviamo in un'epoca in cui il Signore ci ha parlato e ha rivelato la sua parola affinché non ci limitiamo a gioire dove si gioisce, a danzare dove si danza, anche se si trattasse della gioia e della danza attorno a un vitello d'oro. Ci presentiamo davanti a Dio per ascoltare la sua parola, per orientarci secondo essa, ma per grazia possiamo anche valutare tutte queste cose, l'andamento generale, così come sta prendendo forma ora davanti ai nostri occhi. Pensateci, un'Unione Sovietica che era stata esclusa, un ottavo si è recentemente aggiunto ai sette. Può, quando sarà la fine definitiva, essere ancora presente affinché anche il grande impero russo, tutto quanto sia incluso in questo ultimo impero, e chi ha il denaro ha l'ultima parola. I sette più potenti parleranno a voce alta e diranno ciò che il falso profeta imporrà loro. Alla fine, infatti, nessun politico saprà più come stanno le cose. Dovranno fare affidamento su ciò che verrà da lì. Questo va fino a Apocalisse 16, dove dalla bocca della bestia e del falso profeta e così via usciranno i tre spiriti impuri simili a rane, e sono spiriti diabolici. Lo Spirito di Dio ci esorta oggi a prendere sul serio il tempo, l'ora e lo sviluppo che è ormai molto avanzato, e che ciascuno si metta la scarpa ai piedi e non se la torga perché stringe, ma rimedi al male e cammini con Dio. Chiediamoci oggi ciascuno personalmente: Signore, cosa hai avuto da dirmi oggi? E promettiamo anche al Signore di fare con il suo aiuto ciò che Egli ci chiede di occupare il nostro posto. Egli ci aiuterà in questo, ci benedirà. Infatti, guardate, se lo sviluppo complessivo è già così avanzato, quanto potrebbe essere vicina la seconda venuta del Signore? Possa anche questa giornata contribuire ad avvicinarci al Signore, affinché la sua benedizione e la sua pace possano riposare su tutti noi per grazia. Amen. Amen.